No, no, Pablo, siempre no. Allora ci siamo, bene. Tanto benvenuti, grazie. Purtroppo l'unico giorno libero di tutto questo periodo che avevamo per organizzare questa presentazione di libri era oggi e a quest'ora, perché non pare la nostra vita abbastanza intensa e movimentata. Quindi quando ci hanno proposto la redazione di Adista di organizzare questo incontro, abbiamo guardato il calendario, l'unico giorno era questo, e non è molto felice un giorno feriale a quest'ora, però è quello che potevamo fare. Comunque, anche se non siamo tanti qui all'incontro, ce ne sono di più di quelli collegati, quindi salutiamo tutti gli amici che sono collegati. Allora, ringraziamo Valerio Gigante, che è della redazione di Adista, e lui che ha curato questi volumi che adesso, dei quali parleremo, o meglio parlerà, volumi preziosi, molti di voi senz'altro uno già lo conoscono perché è già uscito da tempo, vedete si chiamano Fuori Tempio, Omelie Laiche, era già uscito l'anno C e adesso è uscito l'anno A, che è l'anno adesso in corso. Questi volumi sono tratte dalla rivista Adista, una rivista che, per chi non la conosce, la consiglio veramente, perché se si vuole avere una voce della Chiesa che non sia uniforme, che sia un po' fuori dal coro, se si vuole avere delle informazioni che da altre parti non si trovano, l'unica maniera è di leggere Adista. Ebbene, Adista già da anni, nell'ultima pagina, presenta queste omelie. Cosa sono queste omelie? Con una battutaccia potrei dire che sono una sorta di manuale di legittima difesa dalle prediche. Ecco, questa è l'ultima è La Fede che spiazza, questo è stato curato dalla Rete Laica di Roma. Viene considerata una specie di legittima difesa dalle prediche dei preti, per la gente, e per i preti un sussidio, un contributo prezioso per avere un'informazione dal solido contenuto teologico, spirituale, ma soprattutto sono preziose per la loro brevità. Le omelie devono essere brevi. Sapete, la tradizione antica, la saggezza spirituale, diceva che nell'omelia, nei primi 5 minuti è Dio che parla, nei secondi 5 minuti parla l'uomo, tutto quello che viene dopo parla il diavolo. Quindi allora, se si vuole che un messaggio arrivi al cuore della gente, bisogna contenerla entro 5, massimo 7 minuti, ma non di più, perché poi dopo la gente non ascolta. Bene, questi libri sono una quarantina di autori, di estrazione diversa l'uno dall'altro, ci sono cattolici e di altre confessioni religiose, ci sono laici, ci sono religiosi, e quindi di diversa formazione culturale, spirituale e teologica. Cos'è che accomuna queste persone? Perché qui troviamo, dico soltanto alcuni nomi di persone che conosciamo, troviamo testi di Ortensio da Spinetoli, di Arturo Parri, di Carlo Morani, di Antonio Terni e tanti, tanti altri, ripeto, sono più di una quarantina. Quello che accomuna gli autori di queste omelie, credo, è la libertà e l'indipendenza, cioè non sono semplici ripetitori della dottrina ufficiale, ma sono persone creative, ricche di spiritualità, che cercano di formulare in maniera nuova il messaggio di sempre, perché, e chi partecipa agli incontri di Giovanni lo sa, Gesù, nel Vangelo di Giovanni, c'è un'indicazione preziosa, dice: io ti ringrazio Padre per tutti quelli che crederanno, grazie, lo dice, alla mia parola. Ma Gesù dice grazie alla loro parola. È importante questo. Gesù non vuole dei semplici ripetitori del suo messaggio, ma vuole persone che accolgono il suo messaggio, lo incarnino e poi siano capaci di trasformarlo, rendendolo arricchito di quello che loro hanno potuto sperimentare. Quindi non è un semplice ripetere una dottrina ufficiale, ma non è anche un semplice ripetere il messaggio di Gesù, ma un messaggio che è arricchito dalle proprie esperienze, come ha fatto del resto la Chiesa fin dall'inizio. Perché i Vangeli sono quattro? Non ne bastava uno. Ci sono state, il messaggio è lo stesso, ma le esperienze di vivere questo messaggio sono state differenti, sono state molteplici. Allora la Chiesa non ha pensato di scegliere un unico Vangelo, un'unica voce, ma ne ha scelti quattro, differenti tra di loro, per mostrare che c'è un'unità del messaggio, ma poi le formulazioni possono essere diverse. Quindi, quello che accomuna a questi autori è la libertà, perché solo dove c'è la libertà c'è lo spirito, e dove c'è lo spirito c'è la libertà. Ed è proprio la funzione dello spirito, come ha assicurato Gesù, quella che anima queste pace. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, assicura che lo spirito vi annunzierà cose future. Cosa significa? La società cambia, evolve, ci sono dei mutamenti molto molto profondi. Allora la comunità cristiana che ha accolto il messaggio di Gesù e lo incarna ha la capacità di formulare nuove risposte ai nuovi bisogni che si presentano nella società. Il rischio è purtroppo che spesso si danno vecchie risposte ai nuovi bisogni, ma poi la gente non le ascolta. Quindi il compito della comunità cristiana è di accogliere questo messaggio di Gesù, incarnarlo, e nella misura che lo incarna, lo Spirito suscita nuove risposte. Questo perché? Questo perché la comunità, una volta che accoglie il messaggio di Gesù, orienta la propria esistenza verso l'unico elemento che è sacro, l'uomo. Non c'è un altro di sacro nella vita del credente che l'uomo. Non c'è un libro sacro, ma c'è un uomo che è sacro. Allora la chiave di interpretazione per i Vangeli, per tutta la Bibbia, quello che dà la capacità di conoscere in profondità questo messaggio è il bene dell'uomo. Quando si legge il Vangelo, quando si legge la Scrittura, bisogna metterlo sempre in questa chiave del bene dell'uomo, perché Gesù, Dio vogliono il bene dell'uomo. Allora, mettendo il bene dell'uomo al di sopra di ogni valore, al di sopra di ogni dottrina, si capisce, si percepisce meglio il messaggio di Gesù. Ecco, quindi, allora, sono questi due libri, questi fuori tempio che sono usciti, tra l'altro ci sono dei contributi di Riccardo, dei contributi miei, quindi c'è tutta una varietà, molteplicità di forme di presentarlo. L'altro libro di cui adesso ci parlerà Valerio, perché è l'autore, e questo qui è Paraventi Sacri, non Paramenti, ma Paraventi Sacri, un titolo che è già tutto un programma. Bene, allora Valerio, io intanto ti ringrazio per un minuto e torna da Roma. Mi piaceva un'altra accoglienza, ma oggi è andata così, vuol dire che verrai per un incontro della domenica, allora trovi il pianone. Allora io lascio la parola a Valerio, poi dopo, se volete, ci potrà essere appunto il dibattito per approfondire i temi che abbiamo trattato. A te, Valerio.
Allora, innanzitutto l'accoglienza è perfetta, non mi aspettavo niente di meglio, perché poi l'obiettivo di questi incontri che noi stiamo facendo da qualche anno, il pretesto è stato l'uscita del primo volume di queste omelie fuori tempio, però veramente il volume è solo un pretesto, perché l'intenzione è quella di incontrare i lettori e gli abbonati di Adista, e incontrare soprattutto quella chiesa di base, così vivace ma così plurale, ma altrettanto poco visibile nei media ufficiali, sia quelli laici che quelli della Chiesa, che tendono a presentare una Chiesa, diciamo, più uniforme, se non proprio più uniformata. Invece, siccome noi nei nostri anni di informazione su Adista ci siamo accorti che il paese è pieno di realtà che su livelli diversi, su territori diversi, con esigenze e con obiettivi diversi, ma costruiscono veramente un modo di essere chiesa diverso da quello che la gerarchia presenta. Ecco, noi questo tipo di chiesa volevamo incontrare, soprattutto per manifestare vicinanza e per evidenziare il fatto che Adista, in questi quasi ormai 50 anni di vita, 45, è nata nel 67, è nata nell'ottobre del 67, ha cercato di rappresentare un punto di coagulo proprio delle tante esperienze che venivano dal basso. Noi siamo nati nel 67 sotto due obiettivi fondamentali: una era la rottura dell'unità dei cattolici in politica, E l'altra era rivendicare la possibilità per un cristiano che facesse un'attività nella dimensione pubblica, a livello sociale e politico, di poter dialogare con quel mondo di sinistra che tra gli anni 50 e 60 piano piano andava emergendo in maniera non più così contrapposta e antagonistica con il mondo cattolico reduce dalla scomunica di Papa Pio XII, e sull'altro versante, sul versante ecclesiale, reclamare il diritto dei laici a dire la propria parola anche dentro la Chiesa. Era un diritto che si era concretizzato con il Concilio Vaticano II, ma che poi andava incarnato profondamente nel tessuto ecclesiale, diocesano, parrocchiale. E nessuno di quei due obiettivi, secondo me, è stato raggiunto appieno. L'unità dei cattolici in politica è finita nel 93, diciamo, col dissolvimento dell'ADC, ma noi sappiamo quanto la Chiesa gerarchica sia fortemente collegata con il potere politico, non più attraverso la mediazione della Democrazia Cristiana, ma, ahimè, dal mio punto di vista, ormai direttamente e senza filtri, interloquendo con le forze politiche e, di nuovo, ahimè, al quadrato, soprattutto con quelle di centrodestra. E di fatto impedendo quella pluralità di opzioni che dovrebbe essere garantita al cristiano che dal magistero e dai vescovi riceve delle indicazioni, ma che poi attraverso la propria coscienza di cristiano adulto dovrebbe poi saper incanalare queste indicazioni in delle scelte concrete. Però in questo periodo anche dirsi cristiani adulti diventa una definizione che ai nostri vescovi fa problema. E allora ecco, per me è bello, per me, per Luca Cocci, per altri della redazione che in questi anni hanno deciso di fare questi incontri, anche incontrare piccoli gruppi, a volte incontriamo 10 persone, a volte 20, a volte 40, però è bello perché ci dà l'idea che la nostra informazione non è solo un'informazione filtrata dal supporto della carta, ma un'informazione che poi si concretizza nell'incontro, e ci dà anche la sensazione che queste comunità di cui parliamo, suadista, di cui pubblichiamo i documenti, quei teologi che elaborano un pensiero, diciamo, non voglio dire alternativo, ma non omogeneo rispetto alla teologia ufficiale, che ormai è solamente quella romana, non c'è più un pensiero ecumenico, interreligioso, femminile, se non femminista, non c'è una teologia indigena, non c'è una teologia del terzo mondo e dell'America Latina, non c'è nemmeno una teologia asiatica, quel poco che negli anni 90 era arrivato attraverso Tissa Balasuria, Malados, è stato fortemente censurato. Quella africana, se voi considerate che il sinodo del 94, che è ancora prima dell'ultimo sinodo africano, già era stato fatto a Roma, in Vaticano, e non celebrato in Africa, potete immaginare quale tipo di filtro fortissimo anche quel pensiero che piano piano stava diventando originale, dai connotati anche progressivi, penso a Jean-Marc Ayrault, è stato poi fortemente limitato. Ecco, io non cercherò di essere breve, escludo che nei primi minuti del mio intervento parli lo spirito, anche se lo auspico, mi prendo i 5 minuti in cui parla uomo, ma spero di evitare quelli in cui parla il diavolo. Però ecco, è questa sensazione di poter comunicare e di poter ricevere, l'idea di una Chiesa plurale che oggi a noi diarista interessa. I gruppi che incontriamo a volte diciamo ci sottolineano un po' di sconforto, perché si ritengono marginali o si ritengono esigui rispetto ai megafoni di una Chiesa ufficiale che sembra così forte e numerosa. Io a queste persone dico sempre che anzitutto questa Chiesa forte e altisonante in realtà è un gigante dai piedi di argilla, perché la secolarizzazione avanza, le comunità parrocchiali sono sempre meno numerose nella loro frequentazione della messa domenicale, nei gruppi di animazione pastorale che non siano semplicemente quelli funzionali a prendere il sacramento. pure i numeri di battezzati, di cresimati, di coppie sposate col matrimonio concordatario comunque diminuisce, come diminuisce i ragazzi che frequentano la religione cattolica. Quindi a noi sembra, perché il megafono dei media cattolici, di quel largo spazio che la Chiesa cattolica ha anche sui mezzi di informazione laici, ci fa sembrare che questa Chiesa sia trionfante, ma non è affatto così. E dall'altra parte queste comunità che si sentono un po' isolate o esigue non lo sono nei fatti. È più una loro rappresentazione. Il problema forse è che manca un collegamento, manca la capacità di riconoscersi, e forse anche, secondo me, un certo sfilacciamento negli obiettivi, cioè c'è una Chiesa molto attiva, che però si confronta su temi molto specifici, i gruppi di omosessuali credenti, quelli che lavorano sull'America Latina, il sostegno ai movimenti popolari e indigeni, i gruppi che sono più concentrati su questioni come il problema dei divorziati risposati, eccetera, eccetera. E forse in questi ultimi anni si è perso un approccio più complessivo alle tematiche ecclesiali, che manteneva un collante, penso ai tempi del dopoconcilio, della battaglia dei cattolici democratici per il divorzio, quelle delle acri della scelta socialista, o quelli dell'azione cattolica del fermento degli anni Ottanta, la presidenza di Monticone, eccetera. E allora ecco, Adista continua a rappresentare questo polo di unità della molteplicità, questa idea di una Chiesa plurale. La Chiesa, secondo me, nel corso dei secoli ha sempre cercato di presentare un'immagine molto monolitica. Mi è piaciuto molto quando tu parlavi dei quattro Vangeli, era un'idea che non mi era mai balenata in mente, questa di un messaggio che non si presenta con un'unica voce, ma si presenta già all'origine un messaggio plurale. E pensavo, per contrasto, a una Chiesa che invece tende alla reductio ad unum. Mi viene in mente il XIII secolo, quando la predicazione di Francesco ha dato vita a un movimento, quello francescano, molto vivace e molto, in cui molto forte si sentiva l'esigenza della riforma della Chiesa. Francesco, rispetto a altri movimenti dell'epoca, aveva deciso di rimanere all'interno dell'istituzione per cambiarla da dentro, e in quel periodo tra gioachimiti, arnaldisti, valdesi, movimenti degli umiliati, gli speronisti, era un florilegio di pensiero. Non parliamo dei catari che subirono la crociata nel 1209, un florilegio di esperienze che cercavano un forte rinnovamento. No, Francesco ha deciso di farlo all'interno della Chiesa, e forse era il messaggio più dirompente. Dopo la morte di Francesco si creò un grande dissidio all'interno del suo ordine, tra quell'ala che era più rigorosamente legata alla predicazione di Francesco, gli spirituali, e quelli un pochino più lassisti, che interpretavano in maniera più larga il pensiero di Francesco, erano conventuali. E c'erano anche tante pubblicazioni, tante biografie di Francesco, e ciascuno raccontava un aspetto diverso della spiritualità di Francesco, finché a un certo punto, quando la Chiesa con tutto questo fermento ha deciso di dire basta, fece in modo che un generale dell'ordine francescani, che era Bonaventura Bagnoregio, scrivesse lui una biografia di Francesco, e quella biografia divenisse la biografia ufficiale, e le altre dovevano essere bruciate. E poi, per fortuna, qualcuna invece è rimasta, penso a quella di Tommaso da Celano, ad esempio, e ci ha riportato una possibilità di conoscere un pensiero più sfaccettato e anche più radicale rispetto al Francesco normalizzato da Bonaventura, che aveva l'esigenza di presentare un fondatore più accettabile dalla Chiesa cattolica, e anche un fondatore che mettesse insieme le diverse anime che si stavano combattendo tra di loro. E però tutte le volte che la Chiesa ha fatto questa operazione, poi la vivacità del tessuto ecclesiale ne ha avuto un non ne ha avuto un giovamento, e questo credo che riguardi anche i tempi presenti. Allora, il titolo che giocava un po' sulla parola che non ti ho detto è certo la parola delle omelie, no? La parola del Vangelo interpretata in maniera non canonica, non tipica delle prediche che ascoltiamo tutti i giorni nelle nostre chiese. Voi per fortuna no, ma la maggior parte dei cattolici sì. E quindi la possibilità di dare la parola a uomini, donne, laici, consacrati, credenti e non credenti, che si sono alternati per incarnare la parola nella strada, no? Noi in una delle introduzioni abbiamo usato l'immagine della polvere delle strade piuttosto che l'incenso del pulpito, che è forse il modo migliore per leggere e vivere la parola di Gesù. E dall'altra parte anche una, secondo me, un panorama di chiesa che a me sorprende sempre, nel senso che in questo volume c'è dentro un po' di tutto. C'è Henry De Luca, uno scrittore, diciamo, laico, ma molto sensibile poi ai temi religiosi e soprattutto allo studio della Bibbia, no? Lui ha tradotto dall'ebraico, si è messo a studiare l'ebraico, ha tradotto alcuni libri dall'ebraico. Vitaliano Della Sala, il prete dell'Irpinia, che insomma ha partecipato al Gay Pride nel 2000, che ebbe un sacco di problemi in Chiesa Cattolica nel palco del Gay Pride, non tanto perché parlava al Gay Pride, ma perché da questo palco lui denunciò l'alleanza pronaltare, fece anche i nomi, parlò in particolare dell'allora segretario di Stato Sodano e dell'esperienza di Sodano come nunzio apostolico in Cile, e quindi del suo sodalizio con il dittatore Pinochet. Ma c'è Monsignor Luigi Bettazzi, il vescovo di Ivrea, che nel 76 con la famosa lettera aperta aprì al dialogo con il Partito Comunista. Un altro vescovo, Jacques Gaillot, che è quello che nel 95 accolse nella sua diocesi ai ivrei, gli immigrati senza il nostro permesso di soggiorno, che chiedevano, avevano occupato la cattedrale, chiedevano di essere ascoltati e accolti, e per aver fatto solo questo, sostanzialmente. Il povero Gaio non è stato punito dal punto di vista canonico, perché sempre vescovo è, ma gli è stata data una diocesi che non esiste, cioè una diocesi che esiste solo sulla carta, e lui da ormai più di 10 anni è, diciamo, vescovo di una diocesi di fatto non partenia, nel Nord Africa, che di fatto è una diocesi che non ha un popolo a cui rivolgersi. E così c'è Bertinotti, che ha scritto le omelie per noi, c'è Samuel Ruiz, il vescovo del Chiapas, no? L'amico degli Indios, e Alex Zanotelli. Ecco, io nel rileggere ogni volta queste omelie ho pensato che è stato bello che in questi anni noi abbiamo presentato questa immagine di chiesa ai nostri lettori, e credo che alla fine, nel movimento di riforma di questa nostra chiesa, è quello che noi dobbiamo reclamare con più insistenza, cioè l'idea della pluralità, che non c'è una sola voce che può esprimersi su tutto, ma che ciascuno di noi ha diritto di dire la propria, non solo, secondo me, come dice il Concilio, nella sfera, diciamo, della dimensione temporale. Secondo me il laico può dire qualche cosa anche sulla parola di Dio, sulla pastorale, su ciò che di solito è delegato ai pastori. Perché noi non siamo gregge, ma già dal Concilio sappiamo di essere popolo di Dio, e questa rivendicazione di pluralità è l'arma migliore, secondo me, per smontare dall'interno il giocattolo per cui la gerarchia interloquisce con il potere politico, in quanto si ritiene rappresentante unica di un mondo che invece non può essere esaurito dai comunicati della presidenza della conferenza episcopale. E questo presentarsi come unici interlocutori e poi funzionare, avere tutta quella enorme serie di privilegi, dall'8 per mille agli insegnanti di religione cattolica, nominati dalle curie ma pagati dallo Stato. A Roma noi abbiamo avuto recentemente il caso di un povero insegnante di religione che, per aver aderito a un progetto di educazione sessuale in un liceo romano, il Keplero di Roma, si è visto rimuovere dall'autorità dal vicariato di Roma, che gli ha tolto l'idoneità all'insegnamento in religione cattolica, nonostante la sua scuola e i suoi studenti continuino a scrivere lettere al vicario, a Monsignor, al Cardinal Vallini, e a chiedere di poter tornare a frequentare l'ora di religione con il proprio insegnante. E la legge che sostiene gli oratori, la legge 40 sulla fecondazione assistita, oggi il dibattito sul testamento biologico, tutta una serie enorme di concessioni su quella che la Chiesa ritiene essere valori non negoziabili, e che riguardano quasi sempre l'inizio e la fine della vita. Ecco, io credo che noi come cristiani dobbiamo soprattutto rivendicare che la Chiesa si occupi di quello che sta in mezzo, tra l'inizio di una vita che ancora non è cominciata e la fine di una vita che in maniera un po' feticistica si pretende di prolungare oltre ogni limite. Ecco, in mezzo c'è la vita, quella vera, e credo che la Chiesa di questo soprattutto dovrebbe occuparsi.
E invece il libro, questo Paraventi,
sì, Paraventi, è vero, non ho detto niente, forse per un po' di pudore, perché questo invece l'ho scritto proprio io, questi altri li abbiamo curati, ma è tutto materiale raccolto da Adista. No, di questo dico solo che anche qui si tratta di parole che non ti ho detto, non parole nel senso della P maiuscola, ma parole sugli ultimi 20-30 anni della Chiesa italiana e della Chiesa cattolica in generale, perché scrivendo su Adista mi sono accorto che gli ultimi 20-30 anni dal pontificato di Wojtyla in poi hanno rappresentato una grossa involuzione su tanti aspetti rispetto ai fermenti della stagione conciliare, una lunga marcia indietro della Chiesa cattolica, dall'apertura al mondo a una posizione di intransigente conflitto con la modernità. Però invece che fare una storia sistematica che altri più titolati di me e più preparati di me potrebbero fare, io, essendo giornalista, ho pensato di raccogliere invece una serie di ritratti. Quindi diciamo che dai ritratti emerge sullo sfondo il processo. Non ho parlato direttamente del processo, ma ho compulsato i personaggi che sono stati protagonisti di questo processo, e attraverso le loro biografie, ahimè, emerge abbastanza bene, sia nei suoi elementi più alti, il Papa regnante e il Cardinal Ruini, il Cardinal Sepe, Monsignor Betori, sia nei suoi elementi, diciamo, più territoriali, alcuni vescovi, il Cardinal Giordano, Monsignor Pierro, ma anche figure come quella di Don Gelmini o di Marzial Maciel, fondatore delle Legioni di Cristo. Il tipo di sistematica rimozione di tutto ciò che poteva rappresentare un elemento di novità come episcopato, come presenza nel mondo laicale, come animazione pastorale e teologica, una restaurazione vera e propria di una chiesa clericale verticistica, che nel sottotitolo io ho definito ventennio della chiesa cattolica. E del resto, se uno pensa agli anni di Ruini come presidente della CEI e come vicario generale per la diocesi di Roma, e tutto ciò che ne è conseguito a partire dalla scelta dei vescovi nelle diverse diocesi italiane, e se uno pensa solo a quello che era la chiesa e le parrocchie solo 20-30 anni fa, prima che arrivasse CL, Comunione e Liberazione, l'Opus Dei, i Focolarini, tutti i movimenti che tendono all'obbedienza e che escludono qualsiasi forma di rapporto con il contesto plurale della società, è, insomma, ecco, il dubbio che ci sia stato un disegno molto preciso viene forte a tutti, e dietro questi ritratti, secondo me, emerge bene.
Questo Paraventi Sacro. Bene, sì.
Paraventi, non paraventi. Paraventi sacri.
Paraventi perché, beh, essere un paravento, non so se da voi si dice a Roma, essere un paravento, ecco, indica una certa doppiezza. Però i paraventi sono anche quelle strutture dietro le quali si nascondono realtà più profonde, e dietro il muro d'incenso spesso la gerarchia che si pone sempre in alto, separata e distante dalla ecclesia, e spesso nasconde dinamiche di potere che non emergono dai riti, dalle liturgie e dalle comunicazioni ufficiali. Per questo paraventi è il gioco di parole che fa anche un omaggio al muro di foglie d'incenso della famosa lettera di Don Milani, in cui parlava dei vescovi e della necessità di rompere questo muro d'incenso che a volte non permette neanche ai pastori di capire realmente che cosa sta accadendo. E quindi, secondo me, noi facciamo un servizio di correzione fraterna ai nostri pastori quando gli diciamo che stanno sbagliando. La critica non deve essere sempre avvertita solo come una minaccia, un pericolo all'ordine costituito. Credo che dovrebbe essere lievito e fermento dentro una comunità ecclesiale degna di questo nome, ma ahimè, spesso non succede.
Sì, per quello che riguarda queste omelie di fuori tempio, come dicevo, c'è la collaborazione di Riccardo e mia, e collaboriamo volentieri a questo, perché quello che distingue, come abbiamo detto, sono più di una quarantina di autori queste omelie, è che nessuno di questi pretende di avere la verità. Nessuno dice è così. Negli incontri del Vangelo di Giovanni che facciamo qui proprio in questo salone, è emerso chiaramente che Gesù non ci chiede di avere la verità, ma di essere nella verità. Gesù disse, non ha detto io ho la verità, e ci ha trasmesso una dottrina che, come dicevo prima, deve essere ripetuta, immutabile. Gesù ha detto io sono la verità, e non autorizza mai i suoi discepoli, e quindi noi, ad avere la verità. Perché? Dal momento che uno ha la verità, si divide dagli altri. Si divide da chi non la pensa come lui, da chi non accetta la sua dottrina, e vede gli altri come dei rivali, come dei nemici o come degli eretici. Quindi le persone che hanno la verità, che hanno la loro verità, creano divisione. Nella Genesi Gesù ci chiede di essere nella verità, di fare la verità, di camminare nella verità. E la verità nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, è il bene dell'uomo. Allora, come dicevo prima, quello che la chiave di interpretazione dei Vangeli è orientare la propria vita per il bene dell'uomo. Mentre chi ha la verità, per il fatto stesso di averla, si separa, si divide da tutti quelli che non l'hanno come lui o che non l'accettano, chi è nella verità si avvicina a tutti quanti, perché quello che gli conta è il bene dell'altro, il bene dell'uomo, indipendentemente da cosa possa credere o non credere, da che ideologia può avere o no. Quindi le differenze di pensiero non creano quella divisione che invece sono tipiche di chi ha la verità. Ecco, il rischio a volte è la tentazione della Chiesa di avere la verità, di volerla trasmettere. Spesso sono verità senza vita, e la verità senza vita non comunica nulla, è perché è stato detto così, si è sempre fatto così. Allora, ecco, io di nuovo mi rifaccio a quella frase di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che lo Spirito Santo vi annuncerà le cose future. Per cui questa sintonia con lo Spirito può avere la capacità di creare forme e formule nuove per esprimere il messaggio di sempre. L'incontro di oggi è un incontro dibattito, quindi prevede anche l'intervento da parte vostra, con interventi, richieste, dibattiti, anche dalla parte delle persone che sono collegate con il sito, quindi che possono intervenire. Riccardo magari ci porta le domande. C'è il nostro Ferruccio con il microfono, per cui chi vuol fare la domanda.
Grazie. Volevo chiederle chi sono i fondatori di Avista, e una seconda cosa volevo chiederle, lei parla di un velo che è dietro questo paravento, cioè che cosa intende in modo esplicito? Grazie.
Il
rispondere subito, sì, tanto faccio prestissimo. Sì, Avista è nata nel 67 su iniziativa di alcuni cristiani laici, fondamentalmente l'animatore principale di questo gruppo era Adriano Sicini. Adriano Sicini è stato per tanti anni un parlamentare, tuttora vivo, attivo, partecipe del dibattito pubblico, non è più senatore da diversi anni, che aveva fatto la resistenza in un partito che era quello della Sinistra Cristiana, che poi alla fine del 1945 era confluito nel Partito Comunista Italiano. Franco Rodano, non so se il nome lo ricordate, la storia di Adriano Sicini, e quindi era stata la prima esperienza di cristiani partigiani che poi avevano fatto la scelta della militanza all'interno del Partito Comunista come cristiani e che avevano vissuto con molto dolore la scomunica del 49 di Pio XII, Franco Rodano fino alla fine dei suoi giorni, questo dolore di non poter fare la comunione lo ha vissuto profondamente. C'era stata un'altra esperienza nella Resistenza, che era quella del Partito dei Cristiano Sociali. Gerardo Bruno era il loro leader. Loro poi si erano presentati all'Assemblea Costituente ottenendo solo un rappresentante, appunto il segretario Gerardo Bruno, e poi nel 48 furono schiacciati dalla contrapposizione tra il blocco delle sinistre e la Democrazia Cristiana, perché loro erano di sinistra ma non erano marxisti e comunque non si riconoscevano nelle posizioni del Fronte Popolare, e quindi nella lotta furono schiacciati. Sono state due esperienze di piccoli partiti cristiani di sinistra, e poi alla fine degli anni 60 Ossicini fondò Avista sulla spinta del Concilio e con la necessità di aprire un dialogo con le forze laiche e progressiste. E se vi ricordate, poi nel 76 alle elezioni politiche ci fu quella esperienza molto bella, che è durata diversi anni, di quei cristiani che in quanto cristiani si presentarono come indipendenti nelle liste del Partito Comunista e andarono ad animare il gruppo della sinistra indipendente, Adriano Sicini, Raniero Lavalle, Ettore Masina, Giancarla Codrignani, insomma negli anni sono stati tanti e hanno avuto Mario Cozzini, insomma poi mi dimentico alcuni, Ulianic, Boris Ulianic, e hanno animato in maniera molto originale, secondo me, il dibattito politico, e sono stati testa di ponte nel dialogo tra cattolici e Partito Comunista, tra cristiani e marxisti. E l'altra questione era invece, che mi aveva chiesto, il velo della comunicazione ufficiale, il velo delle liturgie, delle cerimonie, della ideologia con cui la Chiesa si presenta e dietro cui si nascondono purtroppo logiche di potere e logiche che hanno sacrificato tutte le esperienze più vivaci, tutti gli esponenti più intelligenti degli ultimi 30-40 anni sull'altare del pensiero omologato, per cui questo è il mio punto di vista. Il cardinal Ruini ha preferito avere parroci obbedienti, vescovi obbedienti, movimenti normalizzati, penso alle Acree d'Azione Cattolica, tra i movimenti più moderati eppure ricchi di fermento negli anni 70-80, per consegnare le comunità in mano a Legione di Cristo, Neocatecumenali, Opus Dei, Comunione di Liberazione, movimenti gerarchizzati che garantivano una grande obbedienza al Papa, ingenti offerte e un pensiero assolutamente tradizionale, non tradizionalista, e oggi i risultati li vediamo. Io temo che alla Chiesa di questi risultati non importi nulla, perché alla Chiesa importa avere quel ruolo di interlocuzione politica che garantisce l'8 per mille, gli insegnanti di religione, le leggi che difendono i valori non negoziabili, che poi si negoziano sempre, perché l'importante è che li negozi la gerarchia, perché dalla presa di Portapia in poi, dal non expedit eccetera, la questione romana, il Papa che assolutamente non avrebbe riconosciuto lo Stato italiano, impediva ai cattolici di partecipare alla vita politica, di essere eletti in Parlamento, tutti questi principi non negoziabili, non possumus, sono diventati possumus, e come? è l'importante che fosse la gerarchia a negoziare, perché la gerarchia negozia come? Il problema è quando sono i laici che si riappropriano della loro, del loro diritto di mediare con le altre culture presenti nella sfera temporale. Questo è il velo che va squarciato, perché se non si squarcia il velo non si fa vedere che il re, anzi il papa, se mi si consente, è nudo, e allora è difficile ricostruire un modo di essere chiesa su basi diverse. Scusate se sono un po' lungo nelle mie risposte, volevo essere più sintetico.
Allacciandomi a questa domanda e alla tua risposta, la scomunica del comunismo che fu fatta a suo tempo, come è andata a finire? È andata a finire che la maggior parte delle persone se ne frega e fa quello che deve fare. E forse questo è sbagliato, perché bisognerebbe prendere posizione per far levare la scomunica. Un movimento che si mettesse a capo di tutta questa forza di cattolici di sinistra e portasse a togliere la scomunica, leverebbe il terreno ad altre forze politiche. Questa è una domanda. La seconda domanda, che non ti potrò fare quando avrò letto il libro, quindi te la faccio adesso, è pervenuta la domanda, è chiaro, non l'ho letto il libro. Non vorrei che, da aver strutturato il libro per personaggi, qualcuno potesse dire: sì, la struttura va benissimo, funziona bene, c'è Rovini che non funziona, c'è quest'altro che non funziona, però la struttura in sé va bene, quindi va mantenuta.
Rispetto alla prima questione, ahimè, temo che siccome non solo la sinistra gode di salute malferma, ma i cristiani di sinistra all'interno della sinistra di salute ancora più malferma, un movimento di pressione forte e articolato oggi non è semplice crearlo, per quella frammentazione che dicevo, e anche perché il disagio ancora non si manifesta in gran parte in maniera aperta. Ha cominciato, secondo me, lo spartiacque è stato Pier Giorgio Welby, quando nel dicembre del 2006, alla morte di Welby, Ruini negò il funerale in chiesa. Lì cominciò un movimento che non riguardava più i soliti contestatori delle comunità di base, di noi siamo chiesa, del quel resto del resto di Israele che baccagliava in continuazione, ma lì tanti autorevoli intellettuali cattolici, gruppi, parrocchie, dissero: beh, ma non è evangelico negare a questo povero Cristo il funerale in chiesa. E poi è continuato con il caso di Eruano Englaro e poi in tantissime altre circostanze, fino a Rubygate, io lo chiamo così in termini giornalistici, in cui noi su Adissa sono settimane che pubblichiamo interventi di preti, parroci, suore, comunità, gruppi, indignati non tanto di Berlusconi, di cui un po' già immaginavano se non sapevano, ma del reticente silenzio con cui i nostri vertici ecclesiastici traccheggiano. Colui che testa e piaggia, diceva Dante nel canto decimo dell'Inferno, parlando di Bonifacio VIII. Ecco, una chiesa che piaggia, si barcamena, cerca di tenere i piedi in due staffe e di non abbandonare il potente interlocutore che ha garantito grandi privilegi in questi anni. E sì, il dubbio che esprimete in effetti è vero, è possibile. Quando poi i ritratti si fanno così numerosi, viene il dubbio che il problema sia la struttura. Però l'obiezione è molto giusta, perché la Chiesa di solito ha sempre utilizzato questa strategia. È il singolo colpevole, la Chiesa in quanto tale è esente da colpe. Anche quando Wojtyla ha fatto i suoi famosi mea culpa rispetto, non so io, al caso di Galileo Galilei, giusto. Anche nel caso di Galileo Galilei, che fu il più eclatante, beh, anche in quel caso il Papa, o nel caso dei 500 anni dalla conquista, non scoperta, conquista dell'America, il Papa ha sempre parlato di responsabilità di singoli, ma non ha mai chiamato in causa la struttura. cultura. Certo, sempre più invece l'ha evidenziato come sia un problema legato all'essenza stessa di una gerarchia che, fin quando è strutturata in questa maniera, difficilmente potrà autoriformarsi. E però diciamo che la galleria, per un giornalista e per un lettore meno interessato a uno studio più specialistico, forse rappresenta in maniera più vivace, attraverso le tessere di un puzzle, la trama che è sottostante. Però certo, il pericolo oggettivamente lo vedo anch'io, di pensare che sia solo colpa di Luini o di Guetina.
In una domanda, se i frutti sono cattivi,
come il microfono non sento,
rispondi, ripeto.
Fai tu.
Sì, la domanda è: se i frutti sono cattivi, può essere buono l'albero?
Sai, la nostra Chiesa parla sempre delle radici, è molto interessata alle radici cristiane, eppure nel Vangelo si dice che la buona pianta si riconosce dai frutti e non dalle radici. E quindi certo, noi a quello dovremmo badare più che alle radici cristiane, ma dovremmo badare ai frutti cristiani che il nostro agire produce, e quello della gerarchia. Il panorama secondo me è piuttosto sconfortante, però questo disagio non si manifesta in maniera aperta, perché in molte comunità, ecco qui concludo il discorso che ho cominciato prima e lasciato a metà strada, ancora non se la sentono di uscire allo scoperto e di criticare in maniera molto aperta e frontale i propri pastori. Io in parte questo lo capisco, dall'altra parte io credo che se la nostra gerarchia ha smarrito il senso della profezia per un uso distorto della diplomazia, questo carisma della profezia dovrebbe almeno riguardare il popolo di Dio, che, al contrario di un parroco che perde l'8 per mille o perde il proprio posto in parrocchia, di un teologo che può perdere la propria cattedra. E apro una parentesi: in Germania c'è un documento che è stato sottoscritto da tantissimi teologi di critica, sulla lista abbiamo parlato, di critica esplicita a come la teologia sta piano piano retrocedendo per causa di un magistero romano sempre più invasivo. Teologi italiani che hanno sottoscritto il documento? Uno. E loro perdono le cattedre, certamente, io lo capisco, però noi, popolo di Dio, che cosa perdiamo? Perdiamo noi stessi, secondo me, se non agiamo con voce profetica. Ecco, noi veramente abbiamo da perdere solo noi stessi, e non è il caso.
Sì, io ti volevo chiedere, anche io faccio un po' vicino, così si sente, anche io due domande, perché questo ti tocca oggi. E la prima è questa: nel 67, quando è andata a lista, c'era un fermento, il mondo era veramente sotto sopra, come è stato detto, e c'era una curiosità reciproca, una ricerca reciproca di dialogo tra i cattolici e i cattolici di base, quello che tu hai descritto fino ad ora, e anche la sinistra. Oggi c'è ancora, dal tuo osservatorio, c'è ancora questa curiosità, c'è qualcosa che si muove, ci sono dei contatti, delle iniziative comuni, perché non lo so, io non lo avverto molto, però non sono nemmeno una molto attenta. Quindi la seconda domanda è che mi ha colpito molto quando hai parlato prima delle pubblicazioni, questa informazione che hai fatto, come riflettevo qualche tempo fa, è come la Chiesa ufficiale, così per intenderci, tenga veramente stretto questo potere che ha, sia sulla nascita che sulla morte, per tenere un controllo sull'uomo, credo, adesso io mi do questa spiegazione. E quanto questo poi sia però, dirà i suoi frutti, perché comunque c'è una paura in noi tutti, e quindi questo controllo in fondo è anche abbastanza condiviso, ma è veramente una cosa che fa un po', che è un po' inquietante.
Senti, io sono completamente d'accordo. Quello che posso dire è che la Chiesa in questi anni, oltre che sulle radici, ribatte sempre su ciò che è naturale e ciò che non è naturale. Io su questo concetto di natura proprio non riesco a ritrovarmi, perché secondo me la nostra fede è una fede della storia, e quindi come possiamo noi pretendere sempre di sapere che cos'è naturale quando abbiamo un Dio che si è fatto storia, che si è fatto divenire processo? Io rimango abbastanza sorpreso, però c'è sempre una gerarchia che reclama di essere l'unica depositaria della genuina interpretazione di cosa è naturale, dagli anticoncezionali alla nascita, alla morte, e credo che questo sia, sottenda l'idea che attraverso il controllo della sfera più intima della persona, la sessualità, la possibilità di definire che cos'è vita e che cosa non è vita, poi si possano controllare i comportamenti, si possa avere in qualche modo un grande controllo sulla società, controllo che progressivamente la Chiesa ha perso. Perché secondo me, ragazzi, il Concilio va avanti nonostante tutto. Io in questo, ecco, il mio, io penso che il pensiero, beh, questo l'ha detto prima di me Giulio Girardi nel famoso libro sul cristianesimo e marxismo, e marxismo e cristianesimo, scusate, nel 66. Quello che mette, che avvicina l'impostazione di un cristiano e quella di un marxista è la fiducia nella storia. Io sento di averla per entrambi i poli, cioè l'idea che la storia comunque va avanti, nonostante ci siano delle, come il gambero a volte si proceda a ritroso, ci siano delle sconfitte, dei periodi di riflusso, ciò che è successo trasforma definitivamente le nazioni e il mondo. Il femminismo, per quanto ci troviamo di fronte a una figura totalmente svilita e degradata della donna, ha prodotto delle conquiste enormi su cui non credo che si tornerà indietro. È vero che c'è stata la Vandea, ma c'è stata la Rivoluzione francese prima della Vandea, che ha trasformato profondamente la società europea. Il risorgimento e la caduta dello Stato Pontificio c'è stato, nonostante i tanti non expedit e non possumus di oggi, e così c'è stato il Concilio, e quindi il nostro modo di essere Chiesa è cambiato, nonostante poi la Chiesa ufficiale silenzi le tante voci profetiche e cerchi di tenere emarginate le comunità che producono un pensiero positivo. In questo senso la mia fiducia, poi se ci sia qualcosa di organizzato, io penso che purtroppo no, siamo un popolo molto disperso in questo momento, molto disperso. Io non credo che siamo così poco numerosi, però siamo dispersi, frammentati e anche un po' storditi. E però, insomma, io credo che ci siano delle fasi in cui è bene che si lavori per ricostruire un tessuto. Dopo i moti del 1848, Marx, che pure aveva lavorato molto affinché quelle istanze producessero dei risultati, dopo il riflusso e l'epoca bonapartista, decise che lo studio, l'approfondimento, la ricostruzione di basi nuove su cui agire nuovamente in una trasformazione in positivo della storia fossero più importanti in quel momento rispetto a un'azione che le dinamiche storiche in quel momento impedivano. Ecco, io penso che anche per noi è il momento dello studio, dell'approfondimento, della ricostruzione di un tessuto che io sono sicuro che prima o poi riemergerà, perché il Concilio, come un fiume carsico, oggi forse scorre più sottoterra, ma io non ci credo che quelle grandi conquiste siano cancellate, perché lo vedo che infatti non lo sono.
Io voglio sapere se la vista ha cosa significa avere per la vista, e anche un'altra, se la vista sarà invitata per una pagina che è il commento di Giuliano sulla Rai 3.
Non la radio, non la TV.
Ma guarda, la nostra presenza sui media, per la verità, è sempre stata molto clandestina. A noi questo dispiace, ma non abbiamo trovato una grande accoglienza, nessuna, vabbè, sull'Avvenire, sugli organi ufficiali, vabbè, lo potete immaginare, c'è stata fatta anche una guerra molto forte, che non poteva essere una guerra esplicita, perché noi siamo un gruppo, una cooperativa addirittura di laici, quindi non solo non abbiamo gruppi imprenditoriali alle spalle, non abbiamo neanche congregazioni religiose, non abbiamo neanche finanziamenti di enti ecclesiastici. Però ad esempio sulla pubblicità e sulla sparizione di Adista dalle bacheche delle parrocchie, sì, insomma, negli anni interventi di questo genere abbiamo avuto. E sulla stampa laica anche, perché la stampa laica, una parte per vizio di forma, ha sempre riconosciuto come unico interlocutore la Chiesa ufficiale e i media ufficiali. Se non per una breve parentesi, quella degli anni 70, dei grandi movimenti e comunità di base, cristiani per il socialismo, allora quella Chiesa piano piano un pochino si è fatto largo. E poi perché in gran parte i media laici sono più clericali dei media clericali, questo a me dispiace dirlo, però quando si fa informazione solo stando seduti nelle... in sala stampa vaticana e non si va mai a cercare cosa succede realmente nel tessuto parrocchiale diocesano, è chiaro che fai l'informazione con le veline che vengono dall'alto, se non ti interessa fare altro. La maggior parte della nostra informazione, i nostri vaticanisti, che noi ad Adista abbiamo definito sempre più vaticanieri che vaticanisti, è accaduto così. Adista significa Agenzia di Informazione e Stampa, è un acronimo abbastanza banale, i padri fondatori hanno scelto così, Agenzia di Informazione e Stampa, per cui la domanda successiva di solito è sempre, si dice Adista o Adista? In realtà ognuno sceglie come vuole, perché essendo un acronimo, a me viene da dire Adista perché in italiano le parole sono più frequentemente piane che sdrucciole, però insomma non mi pare una, come dire, un'interpretazione vincolante, quindi chi ci frequenta e ci conosce ha detto sempre Adista o Adista, e a me è sembrato anche un segno simpatico della pluralità che ha caratterizzato sempre questo giornale, fin dal modo di pronunciarne il nome. Prendetelo, perché questo l'ho portato perché volevo proprio condividerlo, qualcuno di voi forse già lo conosce o lo legge, poi noi abbiamo un sito. Io invito sempre a guardare Adista, non tanto perché penso che tutto quello che sta su Adista sia fatto bene e sia giusto, è chiaro che l'oste dice sempre che il suo vino è buono, per carità, però io credo che ci sia uno spaccato di Chiesa in tutti i suoi aspetti che è difficile trovare, grazie Alberto di averlo detto all'inizio, in altri media, in altre fonti di informazione. Poi vorrei anche sottolineare questa cosa, è chiaro che io sono di sinistra, Adista è un'agenzia progressista, non ha mai fatto mistero di esserlo, ma non è che noi sponsorizziamo una Chiesa di sinistra, noi vorremmo solo una Chiesa aperta a tutte le opzioni, quindi noi non ce l'abbiamo assolutamente con i tradizionalisti che vogliono il messaggio di San Pio V, se si vogliono fare la messa col messaggio di San Pio V se la facessero. E mi chiedo però come mai quella Chiesa sia stata definitivamente sdoganata, e noi siamo contro qualsiasi tipo di scomunica, per cui figuriamoci se abbiamo accolto con sdegno il fatto che il Papa ne avesse revocata una di scomunica. Ci chiediamo come mai però alcuni abbiano sempre diritto di parola nella Chiesa e altri mai. Ecco, se avessimo tutti diritto di parola sarebbe meglio, quindi non è che noi vogliamo una Chiesa monocorde e univoca perché deve dire quello che diciamo noi. No, vorremmo solo una Chiesa che però ascoltasse pure quello che diciamo noi e che magari nel momento in cui decide fosse più attenta a cogliere i segni dei tempi e le sensibilità del popolo di Dio, che è un po' più articolato rispetto a quello che emerge dai documenti magisteriali.
Sì, la Chiesa che viviamo è una Chiesa gerarchica, non c'è niente da fare. Allora, noi abbiamo ricevuto una formazione molto rigida da bambini e ce la portiamo dietro ancora. Allora, la prima cosa, bisogna prendere coscienza di questo cambiamento, cioè uno deve prendere coscienza di diventare un cristiano adulto, responsabile,
e Maduro, e non possiamo più avere soggezione dei parroci e dei vescovi, perché tanto non c'è niente da fare. Oggi nella comunità parrocchiale c'ha ragione il parroco. Il parroco rende conto al vescovo, il vescovo ha ragione nei confronti del parroco, il parroco ha ragione nei confronti dei fedeli, non c'è niente da fare. Allora, la comunità, che non è una comunità, perché secondo me è molto frammentata, perché i catechisti vanno per la loro strada, ognuno marcia per conto suo, propone un certo cammino ai bambini, non si sa come, in quale maniera, eccetera, eccetera, nessuno li controlla. Quindi uno deve prendere prima coscienza e poi deve avere il coraggio di dire le cose come stanno, perlomeno di dare voce a qualcosa alternativo. Personalmente ti trovi di fronte al fatto che da una parte a volte sei un pesce fuor d'acqua, qualcuno dice ma è meglio tacere perché tanto qui non cambia mai niente, qualcuno si isola perché dice vabbè, vado da un'altra parte oppure non frequento più, ognuno ha fa le sue scelte in poche parole, no? Io ho pensato sempre di rivendicare il diritto di far parte di una comunità perché ci sono nato, ci sono cresciuto, dove ho gli amici, dove ho i conoscenti, quindi rivendico il diritto di far parte di quella comunità e se qualcosa non va bene cogliere anche l'occasione per dire ciò che non va. Certo che non è sempre facile, perché a volte anche io faccio fatica. Una soluzione potrebbe essere, tra l'altro apro una parentesi, perché io ho due figli di cui una ha fatto la prima comunione 2 anni fa, l'altra deve fare la comunione il prossimo anno e stanno dovrà fare la prima confessione, di cui c'è un incontro domenica prossima. Io già tremo, già mi fa male lo stomaco a pensare che devo partecipare a questo incontro dove c'è una sorella, una suora che ci fa tutto il papier, questa prima confessione, che già c'è stato poi un incontro, adesso non voglio dilungare, eccetera, eccetera, no? Per cui, comunque, io ho sempre tentato di dire qualcosa, ma la maggior parte crede fermamente nel magistero della Chiesa, 2 più 2 fa 4, e non c'è niente da fare. Qualcuno ogni tanto dice, qualcuno si alza su e dice, e se ci avesse ragione lui, si rivolge al parroco dicendo, se ci avesse ragione lui, perché forse noi abbiamo pensato che sempre, forse le cose stavano così. Per cui, non lo so, voglio dire, io penso che il cammino è lungo, il cammino è anche faticoso, probabilmente ti vedo ottimista, nel senso che tu dici, no, che sulla scia sotterranea questo Concilio Vaticano II, probabilmente questo ci spero anch'io, però momentaneamente la cosa io la vedo un pochettino dura, perché tu sei comunque un pesce fuor d'acqua, insomma, ecco. Ora, fare la scelta di dire me ne tiro fuori potrebbe essere una scelta, però io la vedo una scelta troppo semplice, non mi sta bene, vengo via e non me ne frega più niente. No, io faccio parte di questa comunità, se c'è qualcosa che non va te la contesto. Ci vuole anche coraggio per contestarla, perché tutti non hanno coraggio, anche io non è che parlo così perché c'è sempre coraggio di contestare tutto, però a volte io ho provato a dire che io non mi sento d'accordo sul fatto che la Chiesa oggi non dà la comunione ai divorziati, e l'ho detto pubblicamente. L'ultima volta questa suora che faceva che faceva un incontro a noi genitori ha detto che il padre di Englaro è stato un assassino, proprio così, un assassino. Ha detto che qualcuno che ha detto qualcosa sui preti pedofili, lei ha detto sì, ma questi sono i soliti attacchi che si fa alla Chiesa, perché di pedofili ce ne sono tanti, anche laici, non è che i pedofili sono tutti preti, no? Per cui un prete su 10 pedofili uno è un prete, dice, questo è una sproporzione che comunque la si usa per attaccare, ma che cavolo di risposta è questa, voglio dire, no? Per cui niente, la situazione è questa.
Vabbè, la domanda è constatare dalla mia esperienza quello che accade, dire che di fronte a questa chiesa gerarchica non è facile.
Anzitutto non era obbligatorio fare una domanda, le considerazioni le condivido, faccio 2 chiose. Sui preti pedofili, quando si dice che la percentuale di preti pedofili corrisponde più o meno alla percentuale di pedofili nella società, seppure fosse vero, non andrebbe bene lo stesso, perché i preti non sono un campione statistico uguale a quello della popolazione maschile in Italia, sono un campione scelto di persone formate che dopo un lavoro molto lungo dal punto di vista spirituale e culturale vengono ordinati, per cui quella percentuale non dovrebbe essere la stessa percentuale che si trova nel resto della società, dovrebbe essere molto di meno. E poi è certo che chi sbaglia non va comunque condannato in maniera così definitiva, e che spesso il prete pedofilo e il pedofilo in generale hanno delle situazioni a loro volta di violenza subita e di grande sofferenza esistenziale. Ma qui in discussione è un'altra cosa, è la copertura sistematica che la Chiesa ha offerto a queste persone che venivano spostate di parrocchia in parrocchia affinché si perdesse memoria di ciò che di cattivo hanno fatto da una parte, sperando, chissà, secondo quali presupposti in un'altra parrocchia avrebbe fatto lo stesso, e attraverso processi canonici che non partivano e che quando partivano comunque erano vincolati al segreto e al giuramento di tutte le parti in causa, vittima compresa, sotto pena della scomunica, che quello che accadeva nelle segrete aule del processo canonico non doveva emergere in nessun modo all'esterno della comunità. E questo è durato fino a anni recenti e coinvolge anche il Papa Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che queste norme aveva ribadito ancora nel 2001, quando era scoppiato il caso dei preti pedofili negli Stati Uniti d'America. E questo, di questo si parla, non certamente della persecuzione del singolo prete pedofilo, no, non si parla di, come, ecco, non di persone, ma di struttura, di come la struttura anda avanti. E altra chiosa, c'è un problema di formazione dei nostri preti dietro questi fenomeni? Secondo me sì, c'è un problema di come questi preti sono stati formati, e forse il problema è legato all'idea di una, non solo di una sessualità negata, ma di una funzione che è sempre vissuta come dominio sugli altri. E quando la sessualità è repressa, è vissuta in maniera infantile, e quando la propria autorità viene esercitata appunto come autorità e non come autorevolezza, e sempre, no, nei termini del dominio, e poi secondo me vengono fuori anche queste forme deviate di sessualità che non a caso si manifestano nei confronti di bambini, cioè persone la cui dipendenza verso l'adulto è totale. E però se questi seminaristi respirano fin da giovani questi meccanismi, come fanno poi, una volta diventati preti, a non riprodurli a loro volta? C'è un problema di formazione dei seminaristi? Secondo me sì. La Chiesa ovviamente dice di no e dice che si tratta di casi isolati e comunque di casi che stanno dentro le statistiche. Secondo me questo non è assolutamente vero. E dentro le comunità che cosa possiamo fare? Io francamente non me la sento di bisogna star dentro o bisogna star fuori. Io non, vabbè, potrei dire quello che ho fatto io, ma secondo me non è rilevante, perché sono le storie e le circostanze che determinano la soluzione migliore per ciascuno. Anche qui, siccome noi siamo adulti e siamo per la pluralità delle opzioni, non possiamo dare una ricetta. Da una parte, secondo me è giusto rimanere dentro, perché se si rimane dentro si incide. Noi diamo fastidio perché siamo un'agenzia che raccoglie questo mondo plurale. Se lo scrivesse il Manifesto, le cose che scriviamo noi darebbe meno fastidio. Dall'altra però io a volte mi chiedo se rimanere dentro non sia un pretesto per la stessa struttura per presentarsi sotto forme più accettabili. La scelta di Francesco rispetto a quella di altri movimenti che hanno rotto totalmente contro la Chiesa, oppure come i catari che addirittura hanno costruito una Chiesa parallela, è stata una scelta vincente o no? Lui è rimasto dentro per cambiare dall'interno, altri pensavano che ormai l'interno era talmente marcio che bisognava costruire su fondamenta nuove. Qualcuno ritiene che Francesco abbia costituito una foglia di fico per una Chiesa trionfante, che però in alcune occasioni si presentava umile, povera e vicina agli oppressi con il volto dei poveri francescani. E dall'altra però altri ritengono che comunque quei semi abbiano portato frutto. Qual è la scelta migliore? Io francamente non lo so, sono vere tutte e due le cose, che molto spesso una chiesa impresentabile si presenta col volto del missionario, del parroco più aperto e disponibile alle istanze dei laici, della suora vicina alle esigenze dei migranti o dei poveri, e che però poi al di là del piatto di minestra la struttura sia sempre una struttura escludente e che riproduce dinamiche di sfruttamento e di esclusione. E dall'altra parte è anche vero che i meccanismi con i quali la Chiesa progressivamente si è trasformata sono meccanismi che sono anche stati in gran parte dovuti all'azione sistematica della goccia che ha scavato nella roccia. Io francamente quale sia l'opzione migliore non me la sento di dirlo. Credo che abbiano fatto bene le comunità di base che negli anni 70 sono uscite dalle parrocchie, hanno creato delle loro comunità che sono state escluse, per la verità, non si sono autoescluse, e che però hanno cominciato ad attuare delle pratiche che erano totalmente diverse da quelle che hanno vissuto dentro la parrocchia, a partire dalla messa in discussione del ruolo sacrale del presbitero, quindi di una comunità orizzontale che in molti casi non riconosceva e non delegava più al prete tutte quelle funzioni che lo ponevano come pastore di gregge. Dall'altra parte sono state efficaci nel corso di questi anni anche le esperienze di tanti parroci che sono rimasti nelle loro parrocchie, tanti gruppi ecclesiali che hanno continuato a elaborare una pastorale diversa, e quindi secondo me la risposta è come sempre dentro ciascuno di noi, insomma. Il problema è che di solito quando troviamo le risposte ci cambiano le domande, questo è grande dramma, che uno fa molta fatica a trovare le risposte e nel frattempo cambiano le domande.
Ecco, ci abbiamo Riccardo per le domande di quelli che sono collegati.
Sono 22 persone collegate che hanno seguito. Mi metto qua, se mi vedete. Allora sono un po', ecco, ecco sì. Sono 22 persone che hanno seguito l'incontro online e li salutiamo tutti. C'è da Brescia, da Verona, da Bologna, da Roma, da Palermo, quindi un po' tutta l'Italia, da Cagliari, se l'è rappresentata. Daniele chiede come fare nelle nostre comunità, dove ormai i pochi frequentatori sono bigotti al pari dei peggiori parroci, scegliere strade nuove quali? Forse quando parlava adesso delle comunità di base poteva essere un suggerimento. E poi Gioacchino, della Sicilia, conciliare l'unicità del messaggio di Gesù e la molteplicità delle voci a cui dovrebbe dare risalto? Cioè, da una parte c'è l'unicità del messaggio e la molteplicità delle voci che dovrebbe dare risalto a questo messaggio. Come conciliare questo aspetto dell'unicità con la molteplicità?
Il microfono? La mia caligrafia non è che la capirei molto, ma comunque va bene.
Senti, sull'unità e la molteplicità poi vorrei che magari una parola la dicessi te. Io posso solo dire che il Concilio aveva parlato dei semi di verità che erano contenuti non solo nel messaggio di Gesù che la Chiesa incarnava, ma in tante altre realtà e religioni. E certo poi dopo questo pronunciamento coraggioso del Concilio è arrivata la Dominus Iesus, quella che parlava invece non solo dell'unicità del messaggio, ma anche dell'unicità dell'interpretazione, e quindi che le altre chiese, tranne quella ortodossa, non potevano essere chiamate chiese sorelle, e che fuori dalla Chiesa Cattolica non c'era salvezza. E io questo non lo credo, come non credo che Gesù si sia occupato della stragrande maggioranza degli argomenti che monopolizzano oggi l'interesse dei nostri vescovi e dei nostri pastori. E per quanto riguarda invece le comunità parrocchiali, se sono così è perché purtroppo c'è stato un lavoro ai fianchi, anzi molto poco ai fianchi e molto più diretto, per determinare quella che un vecchio dirigente dell'Azione Cattolica anni fa, in un'intervista, mi diceva essere stata la strage dei vivaci e degli intelligenti, no? Cioè l'emarginazione, la rivoluzione sistematica di tutte quelle punte del laicato cattolico che erano state formate tra gli anni 70 e 80. Insomma, se voi guardate a Rosy Bindi, che è una delle voci, insomma, io non mi riconosco in quella opzione politica, però mi riconosco spessissimo in ciò che la Bindi dice, che ritengo una delle voci più lucide oggi nel nostro Parlamento. Se pensate che lei era stata, è stata una grande dirigente dell'Azione Cattolica negli anni Ottanta, e pensate oggi ad altri esponenti politici che vengono da ben altre storie del mondo cattolico, e vedete quale voragine si sia creata: Bachelet, Monticone, Rosy Bindi. Oggi noi rivendichiamo come un faro di pensiero aperto e di cattolicesimo democratico Oscar Luigi Scalfaro, che dentro la DC rappresentava invece l'ala, come dire, più clericale, no? Più moderata. E oggi, rispetto a quelli che abbiamo di fronte, ci sembra un profeta di un modo plurale di essere cattolico nella sfera sociale e politica. Però sull'unità e la pluralità forse una parola più determinante della mia la puoi dire te.
Beh, ne abbiamo già parlato all'inizio, quando abbiamo visto dei quattro Vangeli, quando Gesù non ci invita ad essere ripetitori della sua parola, ma a dirla con la nostra esperienza, quindi questo fa parte del bagaglio della Chiesa. No, io dunque ormai siamo alla conclusione, intanto ringrazio Valerio, credo che l'abbiamo ascoltato tutti quanti con grande attenzione, grande interesse, e soprattutto mi piaceva perché voi avete visto con che calma e tranquillità, ma se stava certi fendenti ogni tanto che si bisognava stare attento, quindi grazie per essere venuto qui. Poi dopo, uscendo nella sala delle letture, potete trovare e acquistare questi libri. Io vorrei concludere questo nostro incontro, intanto vi ringrazio voi che avete partecipato, quelli che ci hanno seguiti, con tre immagini positive. Prima ci si chiedeva: dentro o fuori? Noi siamo frati servi di Maria, e abbiamo avuto un grande frate, Davide Turoldo, che era uso affermare così: io sbatto la porta ma sto dentro, cioè mi faccio sentire però rimango dentro, perché se si va fuori, capirai, brindano quelli. E l'altra è la sicurezza, la positività, che è lo spirito che guida la storia, che guida la Chiesa, e la stupidità e la debolezza del potere è quella di pensare di far tacere le voci che non sono in sintonia con la verità ufficiale. Ci ha provato Erode con Giovanni Battista, è stato tranquillo quando ha tagliato la testa a Giovanni Battista, ma è la stupidità e la debolezza del potere. Ogni volta che viene messa a tacere una voce profetica, lo spirito ne suscita una più potente. Una volta che è stato messo a tacere Giovanni Battista, ecco che appare Gesù. Ammazzano Gesù e la sua voce si moltiplica in tanti apostoli, in tanti discepoli che la vanno a diffondere ovunque. Quindi il potere, se fosse intelligente, ma se fosse intelligente non avrebbe il potere, lascerebbe stare queste voci di dissenso, perché quando le perseguita o quando le soffoca, lo spirito ne suscita altre ben più potenti. Quindi questa è la sicurezza. E infine
posso aggiungere una cosa, sì, perché mi premeva rispetto anche al titolo del libro, Fuori Tempio, sennò sembra che siamo noi sponsor delle voci che si pongono fuori in maniera polemica. In generale sono fuori perché qualcuno le ha cacciate veramente fuori dal Tempio, quindi non è che nel Tempio non ci volessero stare. Però direi che proprio la categoria del fuori e dentro può essere scardinata dal fatto che se noi la accettiamo, accettiamo l'autorità che decide chi sta fuori e chi sta dentro. Io non ritengo che nessuno possa dire a me se sto fuori o sto dentro. Certo, questo oggettivamente può essere vero per un teologo rimosso dalla sua cattedra di insegnamento o per un prete mandato via dalla sua parrocchia, ma per un laico cristiano Il concetto di fuori e dentro significa attribuire alla gerarchia un potere su di noi che non credo possa avere. Se noi ci pensiamo dentro, siamo dentro. Il resto Gesù è includente, non escludente. Dipende dal confine. Se uno traccia il confine, c'è il fuori e dentro. Se uno ritiene che quel confine non sia un confine legittimo, fuori e dentro non esistono più.
Sì, e l'ultima conclusione, credo che fa parte dell'esperienza nostra qui del centro. Noi vediamo mese dopo mese come questi incontri sulla parola trasformano le persone, le arricchiscono. Io credo che qui possiamo parlare di autentiche risurrezioni, persone che sono risuscitate grazie alla parola. Qui abbiamo un'esperienza, speriamo che una volta poi venire durante uno degli incontri, un'esperienza positiva di Chiesa. Ci sono giovani, anziani, di tutte le professioni, di tutta l'attività, tutti accomunati dallo stesso entusiasmo per la parola, e credo che questa sia un'immagine positiva di Chiesa, e sarà queste piccole comunità che cambieranno la Chiesa. Quando Gesù parla del regno di Dio, lui smentisce l'immagine del profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele dice: il regno di Dio, immaginate un altissimo monte, e in cima all'altissimo monte un cetro, il re degli alberi, e sotto il cetro gli animali della foresta. Gesù dice: ma figurati, il regno di Dio sapete cos'è? È un chicco di senape che è gettato nell'orto di casa. E quando cresce la senape, un arbusto al massimo arriva a 2 metri, anche nel momento del suo massimo sviluppo non è una pianta appariscente. Questo è il regno di Dio. Quindi non bisogna pensare, ecco, al numero, all'importanza, a farsi vedere. Il regno di Dio sono piccole comunità che accolgono il messaggio, che anche nel momento del massimo sviluppo non attirano l'attenzione per la magnificenza come un cedro su un alto monte, però in Palestina la senape, i chicchi di senape, sono temutissimi perché sono piccolissimi, microscopici, e il vento li sparge ovunque. Allora io credo che l'immagine positiva con la quale ci possiamo lasciare è questa, che il regno di Dio è fatto di piccole comunità che accolgono il messaggio, lo vivono, sono il lievito nella massa, e anche se non saranno appariscenti, anche se non appariranno mai, anche se non sembreranno mai, piano piano si diffondono ovunque. Bene, grazie. Allora, se grazie per l'inizio, che ci ha fatto il tecnico oggi. Ci possiamo operare per la prima sperimentazione.